luogo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Buonasera agli ascoltatori di Umbria Radio, buonasera da Laura Marozzi ai microfoni dell'Uovo di Colombo, la trasmissione radiofonica che porta nelle case dei cittadini la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. E buonasera al nostro ospite di questa sera che è il professor Emidio Albertini.
Buonasera.
Buonasera professore. Il professor Albertini è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Ateneo, dove è docente di genetica e biotecnologie genetiche.
Esatto.
Bene, quindi dalla sua specialità certamente i nostri ascoltatori possono capire l'ambito di ricerca al quale ci dedicheremo questa sera. Nello specifico, l'occasione che ci ha permesso di averla qui con noi è la pubblicazione di un recente articolo su una rivista che direi prestigiosa, che è il Journal of Experimental Botany,
sì,
riguardante l'apomissia. Professore, che cos'è l'apomissia?
Allora, l'apomissia è la capacità che alcune piante hanno di riprodursi in assenza di riproduzione sessuale. Quindi queste piante riescono ad avere dei figli che sono geneticamente identici alla madre. E questo avviene proprio evitando del tutto la riproduzione sessuale. Quindi si chiama anche riproduzione asessuata per seme, perché questi semi producono piante identiche alla mamma.
E com'è possibile, professore? Cioè, qual è nello specifico il fenomeno che avete in questo articolo descritto, se abbiamo ben capito?
Sì, abbiamo descritto. Allora, il fenomeno che sta alla base di questo processo è il fatto che queste piante riescono a produrre dei gameti, che sarebbero i mezzi che di solito noi usiamo per riprodurci, senza che si riduca il numero di cromosomi, come normalmente avviene anche quando noi produciamo i nostri gameti. E poi queste cellule senza riduzione di cromosomi riescono per partenogenesi a svilupparsi in un individuo che è geneticamente identico alla pianta madre. Quindi diciamo che la pianta sfugge alla riproduzione sessuata, perché c'è uno studioso che scrisse una frase che diceva: la pianta sfugge al costo del sesso, perché la riproduzione sessuata comunque costa energia all'organismo. E facendo così la pianta risparmia energia per riprodursi.
Lei ha usato un'altra parola, oserei dire, difficile, ovvero partenogenesi. Cioè prima apomissia, poi il processo evolve in questa partenogenesi.
Partenogenesi. Cos'è? La partenogenesi è quando, in assenza di fecondazione vera, una cellula inizia a svilupparsi in un individuo. La partenogenesi avviene in tutti i regni, c'è nelle piante, c'è negli insetti, c'è in molti animali, addirittura c'è nei mammiferi fino allo squalo martello, manca nei mammiferi superiori tipo l'uomo, tranne che nella mitologia storica.
Infatti noi uomini di solito non possiamo sfuggire al costo della riproduzione sessuata, salvo che nel mito, perché appunto il professore ci sottolineava come Atena Parthenos non a caso ha il nome a causa
della sua nascita da partenogenesi, perché la mitologia vuole che Zeus uccise Meti spaccandogli la testa, e dalla testa uscì
La dea,
e quindi da quel momento a lei è stato dedicato il Partenone, da Partenon, che era proprio per la nascita partenogenetica della dea Atena.
Quindi avete studiato l'apomissia in alcune specie vegetali. Fra l'altro, quali specie avete analizzato?
Allora, nel nostro caso, il nostro è un opinion paper. Praticamente noi abbiamo fatto una raccolta di alcuni dati che esistono. E poi abbiamo...
Già esistono in letteratura.
Esistono in letteratura, sono anche dati nostri. Noi abbiamo tanti lavori nel corso degli anni. Diciamo che l'Università di Perugia è sempre stata tra le prime nel mondo a occuparsi di apomissia nelle piante. Noi abbiamo raccolto tutti questi dati e abbiamo cercato di capire se esistesse una ipotesi alternativa. Praticamente, per farla breve, si è sempre pensato che l'apomissia fosse una cosa che gli organismi viventi, nello specifico le piante, avessero sviluppato per sfuggire alla riproduzione sessuata. Ma noi abbiamo cercato di, per quello il titolo è The Mystery of Apomixis, noi abbiamo cercato di attraverso i dati esistenti, di capire se in realtà non fosse il contrario, cioè che tutti gli organismi viventi una volta si riproducevano in maniera asessuale e poi la riproduzione sessuata è stata uno sviluppo ulteriore che c'è stato e quindi una forma evoluta rispetto alla apomissia. Quindi la apomissia non è più una mutazione, qualcosa di diverso rispetto alla sessualità che è avvenuto dopo, ma noi mettiamo in dubbio questa teoria e diciamo che forse la apomissia esisteva già prima. Quindi è lì
cioè
l'aspetto rivoluzionario.
Cioè la riproduzione sessuata è l'evoluzione dell'apomissia
esatto,
al contrario.
Esatto.
E evoluzione e quindi miglioramento o cambiamento?
Cambiamento, perché allora le piante, di solito le piante mantengono, cioè le specie che hanno l'apomissia mantengono entrambi i sistemi riproduttivi. Perché, abbiamo detto prima, è uno sfuggire dal costo del sesso. Ma questo sistema funziona bene fino a quando gli organismi vivono in un ambiente che è a loro favorevole. Se le condizioni ambientali, come purtroppo sta succedendo adesso, cambiano, c'è bisogno per l'organismo di sfuggire, cioè cercare di mutare per adattarsi al nuovo ambiente. E questo avviene molto più facilmente attraverso la riproduzione sessuata che non attraverso la riproduzione asessuata, perché se noi facessimo dei cloni di noi stessi all'infinito, mal ci adatteremo a un ambiente che cambia. Invece attraverso la ricombinazione e la riproduzione sessuata, per cui io posso unirmi con 10 partner diversi e avere una progenie diversa e una di queste mie progenie potrebbe adattarsi meglio all'ambiente perché c'ha una combinazione genetica nuova che gli permette di adattarsi meglio. Quindi sicuramente la riproduzione sessuale ha permesso l'adattamento a nuovi ambienti e l'evoluzione.
E la loro sopravvivenza, quindi.
E la loro sopravvivenza
di queste specie.
Per contro, scusi se la...
Certo.
Per contro è anche vero che in alcuni casi è stata la apomissia che ha garantito la sopravvivenza. Ad esempio esistono prove certe in cui durante la glaciazione lei consideri che in molte piante, come gli animali e come l'uomo, per riprodursi hanno bisogno dei due sessi che si trovano su due organismi diversi. E quindi durante la glaciazione le piante che attraverso la riproduzione apomittica potevano riprodursi da sole senza bisogno di un partner da trovare nelle vicinanze sono sopravvissute. Quelle che avevano bisogno di un partner che magari non si trovava nelle vicinanze, quindi non c'era modo di trasferire il gamete maschile a contatto con il gamete femminile, cosa che oggi fanno ad esempio le api o il vento, si sono estinte. Quindi in quei casi, come nel caso della glaciazione, la riproduzione asessuata ha garantito la sopravvivenza di quelle specie.
Mi scusi professore, una curiosità: come avete potuto capire che questo è avvenuto in un periodo così lontano da noi? Cioè dove avete analizzato per capire che durante la glaciazione è stata la apomissia a salvare
questo le piante? Viene fatto attraverso lo studio del DNA, perché si va a cercare ad esempio attraverso lo studio, l'analisi del DNA di tante piante diverse della stessa specie, si va a ricostruire la filogenesi di quella specie e quando si vedono che sarebbe tipo l'albero filogenetico nell'uomo, quindi si torna a ritroso e si vede il momento di origine o comunque l'unione di alcune linee diverse. E quando questi studi portano a dimostrare che tutte le piante attuali risalgono a un unico punto comune, che era il punto dove c'è stata la glaciazione, e queste piante hanno mantenuto questo sistema di riproduzione asessuato, si ipotizza, perché non c'è mai la prova certa, che questo è avvenuto proprio perché quella pianta è riuscita a sopravvivere e da lì è nata tutta una generazione di nuovi individui che oggi esistono e magari si differenziano leggermente l'uno dall'altro.
Certo, e perché però, professore, ancora oggi la apomissia è un fenomeno così interessante da studiare?
Allora, la apomissia è stata una curiosità per centinaia di anni. Ha iniziato ad acquistare una certa importanza negli ultimi 50 anni. Perché? Perché si è capito che se i geni che controllano questo carattere venissero trasferiti alle piante che noi utilizziamo tutti i giorni, ad esempio il pomodoro, il mais, il frumento, questo potrebbe permettere, queste piante, ad esempio facciamo l'esempio del mais. Il mais, sì. Oggi gli agricoltori comprano il seme e non possono riutilizzare il seme prodotto dalle piante perché a causa della riproduzione sessuale i figli sarebbero uno diverso dall'altro. Quindi non ci sarebbe la garanzia della produzione agricola di cui noi abbiamo bisogno.
Cioè il prodotto deve essere sempre identico.
deve essere stesso? Identico, ma in quel caso sarebbero proprio che le figlie, andando incontro alla segregazione, alcune proprio non produrrebbero seme, altre produrrebbero poco, le piante si ammalerebbero di alcuni parassiti, per cui non riusciremo proprio a garantire la quantità di produzione agricola. Quindi quando si è iniziato a capire che se i geni che controllavano questo tipo di carattere potevano essere presi e trasferiti nelle specie a riproduzione sessuata, questo potrebbe garantire all'agricoltore, una volta acquistato questo seme, siccome la pianta fa dei cloni di se stessa, l'agricoltore a quel punto può riutilizzare ogni anno il seme prodotto dalle sue stesse piante.
Cioè una parte del suo raccolto,
esatto.
Riimpiegarlo per la futura campagna.
Esatto, e quindi questo abbatterebbe moltissimo i costi di produzione del seme. Ed inoltre, siccome oggi le aziende sementiere investono nella ricerca solo se c'è naturalmente un ritorno economico, oggi siccome la ricerca per produrre nuove varietà costa molto, le ditte sementiere producono un certo numero di varietà e poi le distribuiscono nel maggior numero di luoghi possibili. Con la pomissia invece sarebbe molto più facile riuscire ad ottenere una varietà migliorata, per cui ogni luogo, ogni territorio diverso potrebbe avere la sua specifica varietà, quindi si aumenterebbe moltissimo quella che oggi si chiama la biodiversità genetica, e quindi con un carattere che alcuni accusano di essere un carattere che ucciderebbe l'agricoltura, in realtà si migliorerebbe la diversità genetica esistente e si darebbe ad esempio ai paesi del terzo mondo, dove questo carattere, diciamo, che viene studiato anche e soprattutto per l'agricoltura dei paesi del terzo mondo, potrebbe, anziché portare lì una varietà migliorata prodotta in Europa che mal si adatta a quell'ambiente o non rientra nelle loro tradizioni alimentari, potrebbe permettere di ottenere delle loro varietà tipiche che loro potrebbero coltivare, che avrebbero degli standard qualitativi alti e che quindi migliorerebbero anche la loro qualità di vita.
Cioè, lei sta dicendo indurre delle piante, diciamo così, autoctone di un'area a riprodursi per apomissia piuttosto che per riproduzione sessuata?
Allora, sì, nel senso che le piante autoctone dell'area, loro adesso dovrebbero comunque produrre degli ibridi. Siccome produrre gli ibridi costa molto, quello che succede è che le aziende sementiere producono gli ibridi con linee europee e poi le portano nei paesi, ad esempio, africani. E queste linee, naturalmente, che sono sempre cresciute in Europa, mal si adattano a quell'ambiente. E l'ibrido lì, costando molto la produzione dell'ibrido, non verrebbe utilizzato quello autoctono. Ma se una volta prodotto una sola volta l'ibrido, questo riuscisse a mantenersi nel corso dei decenni, mantenesse la sua strutturazione genetica, questo farebbe sì che è vero che c'è un costo iniziale, ma poi questo verrebbe diluito nei decenni in cui lo stesso seme viene riutilizzato dagli agricoltori, e quindi permetterebbe questo.
Infatti ci raccontava il professore che anche fondazioni importanti stanno finanziando ricerche in questo ambito proprio per venire incontro alle esigenze alimentari dei paesi del terzo mondo.
Esatto, c'è la Gates Foundation che sta investendo dei soldi proprio per cercare di introdurre la pomissia in specie tipiche dei paesi in via di sviluppo. Nello specifico, una curiosità che ci riguarda è che una delle due specie su cui loro stanno cercando di introdurre la pomissia è la vigna, che da noi è conosciuta come fagiolina del lago. Quindi stanno cercando di indurre la pomissia proprio nella vigna, perché è uno dei cibi tipici di alcuni paesi in via di sviluppo.
Professore, e sviluppi di questa ricerca sulla pomissia sono in campo? Studi nuovi? Proseguirete le vostre linee?
Allora, sicuramente sì, perché nel mio caso è stato sempre il mio argomento di ricerca da quando ero un dottorando dell'Università di Perugia, quindi è stato sempre il mio argomento principe, mettiamolo così.
Cavallo di battaglia.
Il mio cavallo di battaglia, sì. E infatti dirigiamo da più di 12 anni, organizzo un congresso che si tiene a San Diego, in California, e ogni anno proprio si chiama Componenti della Pomissia, e io sono l'organizzatore, quindi proprio perché da tanti anni noi rappresentiamo uno dei centri di ricerca sulla pomissia più conosciuti nel mondo, e quindi continueremo. E inoltre abbiamo un progetto europeo che è stato finanziato della durata di 4 anni, che ci vede coinvolti insieme a dei gruppi francesi, a dei gruppi argentini, a dei gruppi messicani e a dei gruppi americani. E in questo progetto proprio stiamo cercando di unire le conoscenze che ciascun gruppo ha per ottenere più velocemente i risultati sperati.
A cui accennavamo esatto. Forse prima.
Esatto.
Bene, professore, nonostante la pomissia sia stato sempre un po' il suo cavallo di battaglia, lei e il suo gruppo di ricerca vi occupate anche, diciamo, di altro.
Sì.
In forma, diciamo, ha un ambito di ricerca più ampio, che è quello dell'epigenetica. Che cos'è, professore, l'epigenetica? Che riguarda non solo l'ambito vegetale, ma anche animale.
Esatto. Allora, l'epigenetica è un po' complessa come spiegazione, però per spiegarla in parole semplici, diciamo che è qualcosa che sta sopra la genetica. Cioè, noi potremmo avere due gemelli che sono perfettamente identici geneticamente. Se noi questi gemelli li facessimo crescere sotto condizioni ambientali diverse, potrebbero subire delle induzioni per cui nel loro DNA vengono a crearsi delle modifiche esterne, cioè c'è un gruppo, ci sono
si
dei gruppi, non si modifica proprio la sequenza del DNA, quella rimane lo stesso. Arrivano delle molecole che si attaccano al DNA e impediscono ad alcuni geni di funzionare, oppure si staccano permettono ad alcuni geni che non funzionavano prima di funzionare. Quindi noi, solo per l'effetto dell'ambiente esterno, potremmo fare in modo che alcuni di questi geni inizino a funzionare e quindi permettono a quell'organismo, ad esempio, di adattarsi. Ma questo succedeva anche prima con altre caratteristiche, però è stato visto che questo è possibile trasmetterlo alla propria progenie. Quindi, mentre prima si pensava che solo le mutazioni a livello della sequenza del DNA potessero essere trasmesse, oggi si sta scoprendo che anche quelle epigenetiche possono essere trasmesse.
Cioè anche queste molecole attaccate al DNA vengono trasmesse alla prole?
Tutta questa conformazione viene trasmessa e quindi anche la funzionalità. Per cui, ad esempio,
sì.
Noi stiamo facendo degli studi sull'olivo, perché se noi mettiamo delle piante di olivo in un ambiente che in cui c'è assenza di acqua o scarsità di acqua, queste piante soffrono, magari si adattano, ma ci mettono diversi anni ad adattarsi e quindi in quegli anni non producono, producono male, producono meno. Noi, proprio basandoci sull'epigenetica, stiamo facendo uno studio per vedere se noi induciamo uno stress da carenza idrica quando la piantina si trova in vivaio e la facciamo adattare a quello stress, quando poi noi la mettiamo in campo, questo fenomeno si chiama priming, cioè lei mantiene una memoria di questo stress, per cui quando la mettiamo in campo ed inizia a produrre, se lei è sottoposta ad uno stress idrico, cioè carenza di acqua, è già pronta e quindi risponde immediatamente e produce come se non fosse davanti a uno stress idrico.
Sembra impossibile, professore.
Sembra, ma ci stiamo lavorando. E quindi questo resuscita una teoria, perché ha studiato un po' di biologia alle superiori. Una volta c'era Lamarck che parlava dei caratteri acquisiti. Lamarck diceva che se noi tagliamo la coda al topo, il topo che nasce non avrà la coda. E fu smentito proprio perché in vari esperimenti alcuni studiosi tagliavano le code ai topi, ma i topi, i figli di questi topi, avevano sempre la coda. Quindi Lamarck fu smentito, e chi studia l'epigenetica dice che questa è un po' la rivincita di Lamarck, perché questo è un carattere acquisito che viene ereditato dalla progenie.
Beh, sembra una bella notizia per i nostri agricoltori. Le stagioni, l'agricoltura pende dalle condizioni meteorologiche, quindi pensare di far crescere un olivo anche in condizioni di carenza idrica mi sembra una gran bella notizia. Ma non solo epigenetica, ma anche, ad esempio, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari. Il suo gruppo di ricerca sta sviluppando anche dei lavori in questo ambito.
Sì.
Cioè?
Allora, noi attraverso lo studio del DNA riusciamo a diversificare tutte le varietà con cui produciamo i nostri alimenti. Ad esempio, se noi abbiamo il tartufo nero pregiato di Norcia, noi, studiando il DNA del tartufo nero pregiato, riusciamo a riconoscere alcune porzioni del DNA che sono tipiche di quel tartufo e che non sono presenti in altri tartufi neri prodotti, che appartengono a specie diverse, prodotti ad esempio in Cina o in altre parti d'Italia. Quindi quando quel prodotto arriva sullo scaffale del supermercato o ad esempio la repressione frodi volesse fare un sequestro in un negozio che vende i tartufi, analizzando una piccola porzione di quel tartufo e leggendo il DNA di quel tartufo, noi riusciamo a capire se lì dentro c'è veramente il tartufo nero pregiato oppure se è stata commessa una frode. E questo lo facciamo per i tartufi, lo stiamo facendo ad esempio per la lenticchia, lo stiamo facendo per il vino, lo stiamo facendo per tantissimi altri prodotti tipici del paniere umbro,
chiamiamolo così. Rallegrerà sicuramente i nostri ascoltatori e i consumatori in generale sapere che esistono degli strumenti analitici, di analisi del prodotto in grado di certificare effettivamente la verità delle dichiarazioni. Questo farà felici alcuni, appunto, e preoccuperà altri, anzi speriamo che lo faccia. Bene, professore, questo della tracciabilità dei prodotti alimentari è senz'altro un tema scottante, ma comunque davvero strategico e importante da portare avanti e sviluppare. Dobbiamo però comunque al solito prendere atto che il tempo a nostra disposizione è terminato. Salutiamo e ringraziamo il professore Emidio Albertini, che è associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia, dove è docente di genetica e biotecnologie genetiche. Grazie professore per essere stato qui con noi.
Grazie a lei.
Un cordiale saluto ai nostri fedeli ascoltatori, ai quali diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie a tutti da Laura Marozzi e dall'Uovo di Colombo. Buonasera.
L'Uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.